Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il Canton Ticino ha deciso: le terrazze dei ristoranti sulle piste da sci restano aperte fino al 15 marzo. L'autorizzazione ai gestori prorogata nonostante il parere contrario di Berna. Negozi, musei, prime riaperture in Israele a favorire il parziale ritorno alla normalità e i risultati della campagna vaccinale. Il prodotto di Pfizer dimostra grande efficacia nel prevenire i decessi. Un anno fa a Codogno il primo caso di Covid-19. Nelle regie nostra intervista a Mattia, il paziente 1, e al medico che lo accolse in ospedale e vide l'inizio della pandemia in Europa. Ha violato i codici di condotta, ha incitato alla violenza. Facebook chiude la pagina dell'esercito del Myanmar. Oggi intanto i funerali della prima vittima della repressione militare. Un albergo per il lievito madre. Proprio così a Uster, Canton Zurigo, per 7 franchi al giorno si può depositare la propria pasta in caso di assenze o per un soggiorno rigenerante se qualcosa va storto. Lo sport: Novak Djokovic, ancora lui, il serbo vince gli Australian Open, finale senza storia, e Medvedev spazzato via in soli 3 set. Ultimo atto ai mondiali di Cortina, svizzeri deludenti nella prima manche del loro slalom speciale, il migliore è Yul, nono. In Ticino le terrazze dei ristoranti sulle piste da sci potranno dunque restare aperte fino al 15 marzo. Le stazioni invernali ticinesi hanno ricevuto ieri la conferma da parte delle autorità cantonali dopo la fase di test che si conclude oggi. Il via libera del cantone è arrivato nonostante nei giorni scorsi Berna abbia ribadito che tenere aperti questi spazi è contrario al diritto. Romina Lara.
Il test era limitato alle vacanze di carnevale, ma da domani le terrazze sulle piste resteranno fruibili per gli sciatori. La comunicazione del cantone è giunta ieri, ci hanno confermato in mattinata diverse stazioni sciistiche.
Le terrazze sono ancora aperte grazie all'avviso positivo da parte del cantone di ieri, che ci permettono di tenerle aperte fino al 15 di marzo.
Giovanni Frapoli è il direttore degli impianti di Bosco Gurin. Le terrazze aperte durante queste vacanze di carnevale hanno sortito un effetto positivo. Eppure Berna nelle scorse settimane aveva scritto ai cantoni per renderli attenti sulla problematicità di queste aperture. Il fatto che il consigliere federale Alain Berset mercoledì scorso abbia ribadito che è contrario al diritto e rispetto agli altri ristoranti c'è una disparità di trattamento non lo preoccupa.
No, questo è un atto di coraggio, perché già 3 settimane fa, quando mi ero messo a disposizione per farmi mandare le decisioni del Consiglio di Stato di Grigioni, che l'ho ricevuto, dicono: siate molto rigorosi nel controllare gli assembramenti. Quindi assembrare la gente per terra nella neve o assembrare la gente su un tavolino e una panca, non c'è nessuna differenza. È chiaro che siamo noi che dobbiamo far rispettare queste cose. Noi l'abbiamo fatto, il cantone ci ha ripagato per sé. Probabilmente fa pressione, però c'è anche il cantone che può in autonomia decidere queste cose.
Le terrazze aiutano a mantenere l'ordine e la pulizia, ci hanno detto inoltre da Airolo. Non c'è per contro stato possibile raggiungere le autorità cantonali.
E siamo ai dati sui contagi. In Ticino nelle ultime 24 ore ci sono stati 37 positivi al coronavirus e 0 decessi. 73 le persone ricoverate in ospedale, di queste 13 in cure intense. Nei Grigioni 15 casi di contagio e un morto. Negli ospedali ci sono 15 persone, di cui 4 in terapia intensiva. Riapertura dei centri commerciali e di alcune scuole. Israele allenta il suo confinamento, ma lo fa in modo estremamente prudente, mentre dati parziali riguardanti il vaccino di Pfizer, somministrato a oltre la metà della popolazione, mostrano un'ottima efficacia nel prevenire i decessi. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Il livello di allerta resta alto, le varianti del virus spaventano, ma oggi Israele con cautela allenta le restrizioni, permettendo la ripresa di attività economiche e culturali rimaste quasi paralizzate durante le chiusure totali o parziali proclamate dal governo Netanyahu per contenere la pandemia. Oggi riaprono negozi, centri commerciali, musei, librerie ed un numero maggiore di scuole. Inoltre gli israeliani vaccinati con la prima e la seconda dose, quelli che hanno avuto e superato il Covid, potranno entrare in palestre, piscine, hotel e partecipare ad eventi culturali. Si sta inoltre mettendo a punto un'app che dovrà facilitare ingressi e movimenti ai vaccinati, che avranno anche una sorta di lascia passare verde che consentirà di viaggiare. A favorire questo primo ritorno alla normalità sono soprattutto i risultati della campagna vaccinale condotta nel paese ad alta velocità. Sino ad oggi 4.250.000 israeliani su 9 milioni di abitanti hanno ricevuto la prima dose ed altri 2.900.000 100.000 hanno ricevuto la seconda. Il vaccino Pfizer usato in Israele, riferisce il Ministero della Sanità, ha prevenuto la morte nel 98,9% dei casi tra i pochi immunizzati rimasti conteggiati e ridotto del 99,2% le forme più gravi del Covid. Dati confortanti che si aggiungono alla diminuzione marcata nel paese del numero di positivi al virus. Gli esperti comunque invitano ancora alla prudenza. È ancora presto per dire se Israele uscirà dalla crisi pandemica prima della Pasqua, come ha promesso il premier Netanyahu.
E il 21 febbraio del 2020, proprio un anno fa, si accendevano i riflettori su Codogno, nella cittadina del Lodigiano. Si scopriva il primo malato di Covid-19 in Italia, in Europa. Noi abbiamo intervistato proprio lui, il paziente 1 e il medico che lo ha curato. Il contributo del nostro collaboratore Simone Bauducco.
C'è stato un momento in cui ci siamo sentiti, e mi sono sentito come un medico dell'Ottocento, cioè una persona sperduta, nel senso che non aveva nessun punto di riferimento per la gestione di questi pazienti.
Il professor Raffaele Bruno dirige il reparto di malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia. Qui, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio di un anno fa, è stato ricoverato il paziente 1, Mattia Maestri.
Io incontro Mattia Maestri per la prima volta. Lo incontro io, lui non mi incontra, perché Mattia arriva alle 6:30 del mattino in gravissime condizioni. Il paziente è intubato, trasportato pronato.
Viene portato subito nel reparto di rianimazione. Questo è quello che ricorda Mattia.
Mi hanno raccontato che per 18 giorni sono stato in terapia intensiva per poi essere trasferito nel reparto di malattie infettive, dove ho ricominciato ad avere un contatto con il mondo reale e a fare la cosa più semplice e bella, che è respirare.
Mattia viene dimesso il 21 marzo, nel momento più difficile per l'Italia. In pieno lockdown gli ospedali sono pieni e il numero dei morti non accenna a diminuire.
Mattia poi nell'immaginario collettivo c'è stato un momento che era diventato una sorta di, come dire, di speranza, cioè come se Mattia guariva da questo, tutti avevano la possibilità di farcela. Quindi sicuramente noi avevamo pressione su questa cosa, da lì è nato un rapporto che continua anche adesso.
Da questa malattia si può guarire, la prevenzione è indispensabile per non diffondere l'infezione. Questo può significare anche allontanarsi dai propri cari e dagli amici, perché non sappiamo chi può essere contagioso.
In questi mesi l'equipe del professor Bruno ha curato migliaia di pazienti.
Adesso abbiamo ovviamente, come dicevo, la curva d'apprendimento fatta insieme ai pazienti ha portato a un netto miglioramento di quella che è l'outcome, cioè, ossia il risultato finale, perché per esempio in questi mesi è scoperto il ruolo del cortisone, che noi a dire la verità abbiamo usato sin dall'inizio.
Ad un anno di distanza da Codogno il virus fa ancora paura, ma la vera speranza è legata ai vaccini.
È chiaro che se mi avessero detto un anno fa, quando ho incontrato per la prima volta Mattia, che dopo un anno avevamo il vaccino, non ci avrei mai creduto. Sicuramente questa è una grandissima speranza, e sperando che possiamo usufruirne al più presto il maggior numero di persone possibile, perché solo vaccinando tantissime persone avremo un beneficio globale, insomma.
E sul nostro sito rsi.ch trovate anche il video del nostro incontro con il professor Raffaele Bruno. L'epidemiologo Marcel Salaté lascia la Task Force federale sul coronavirus per fondare un'altra organizzazione che offrirà consulenze scientifiche e tecnologiche a politici, amministratori e altre associazioni. Una notizia riportata stamane dalla Sonntagszeitung. Salaté, parlando proprio al Domenicale, non lesina anche critiche all'amministrazione federale, affermando che ha 2 decenni di ritardo nell'adozione delle moderne tecnologie, soprattutto per quanto riguarda l'elaborazione dei dati. Dicevamo poco fa dei primissimi contagi da nuovo coronavirus che venivano scoperti un anno fa in Europa, un anniversario su cui torna sempre la stampa domenicale, Alberto Andreani.
E sì, perché anche la Svizzera da lì a poco si sarebbe trovata ad affrontare l'emergenza Covid-19. A distanza di un anno, leggiamo sul Matin Dimanche, permangono almeno 7 interrogativi. Intanto l'origine del virus, o meglio come è stato trasmesso dall'animale all'uomo, e le questioni mediche, come la durata della risposta immunitaria, l'efficacia dei vaccini e ancora il ruolo dei più piccoli nella trasmissione del virus.
Insomma, tante questioni ancora aperte anche sulla campagna vaccinale.
Campagna vaccinale che prosegue tra alti e bassi. Grassi, e qui è la NZZ am Sonntag ad anticipare che la Svizzera potrebbe rivendere ad altri paesi le dosi di vaccino AstraZeneca, la cui autorizzazione resta ancora in forse. Più che altro si parla di rinunciare all'acquisto effettivo di dosi già ordinate. Sullo stesso domenicale troviamo un'intervista al presidente della Confederazione, Parmelin, che parla di possibili vantaggi accordati a chi si farà vaccinare.
Ecco, questo proprio mentre ieri, ne abbiamo parlato anche nel nostro RG delle 18.30 ieri sera, la task force scientifica affermava che sarebbe eticamente sbagliato svantaggiare chi ancora non ha avuto accesso al vaccino.
Eppure Guy Parmelin lascia intendere che la Svizzera potrebbe andare in questa direzione, ad esempio mantenendo l'obbligo della mascherina nei trasporti pubblici per le persone non vaccinate e la loro esclusione da eventi privati se gli organizzatori lo ritenessero necessario. Lo stesso, precisa il consigliere federale, avverrà sicuramente nell'aviazione e più in generale nel settore dei viaggi.
Scenario destinato sicuramente ad aprire un nuovo fronte di dibattito, anche se di fatto la Confederazione non potrà interferire nelle scelte dei settori privati.
Ed è curioso osservare che finora è stata soprattutto l'economia privata ad attaccare il Consiglio federale per la gestione della pandemia. Poi si è aggiunta una parte della destra, come ci ricorda il Sonntagsblick, focalizzandosi sulle critiche dell'UDC verso l'esponente socialista Alain Berset. Qui ci viene in aiuto un ex consigliere federale democentrista, Adolf Oghi, che parla più che altro di difficoltà organizzative e comunicative in seno al governo, perché un ministro della sanità, afferma Oghi, non si può certo occupare della pandemia per il 150% del suo lavoro.
Alberto Andreani con la stampa dei domenicali d'oltre San Gottardo. Passiamo agli esteri e al braccio di ferro tra l'esercito birmano e la stragrande maggioranza della popolazione in Myanmar, dove si celebra oggi il funerale della prima vittima della repressione militare, mentre Facebook decide di censurare i militari. I dettagli con Chiara Savi.
Il nome della pagina è chiaro, Tamado True News Information, le notizie vere fornite dall'esercito, ed è la pagina principale sul social curata dai militari, attraverso la quale hanno giustificato il golpe e la politica di repressione. Ma per Facebook non ha rispettato il codice di comportamento e ha incitato alla violenza, e quindi l'ha cancellata. Dopo essere stato più volte censurato in queste 3 settimane, il social ha inferto così un colpo alla strategia comunicativa dell'esercito, in un paese dove Facebook è il canale privilegiato per informarsi tra i 53 milioni di abitanti, oltre ad essere impiegato anche per coordinare le proteste. La giunta per il momento non ha reagito alla misura, decisa in un giorno delicato per il Myanmar. Dopo l'escalation di ieri, con spari documentati sulla folla pacifica a Mandalay, oggi a Naypyidaw si celebrano i funerali della prima vittima della repressione dei militari. Tutto il paese commemora la giovane ventenne uccisa durante una manifestazione è divenuta il simbolo della resistenza all'esercito, che continua ad arrestare attivisti e contestatori. A farne le spese anche un volto molto noto in Myanmar, l'attore Lu Min, che ha animato diverse marce contro il colpo di Stato. Come ha denunciato la moglie, i militari lo hanno prelevato la scorsa notte dalla sua abitazione di Yangon.
Ancora scontri ieri sera a Barcellona. Migliaia di persone sono scese nelle strade della città catalana per la 6ª sera consecutiva per protestare contro l'arresto del rapper Pablo Hasél, accusato di aver insultato la polizia e la Casa Reale spagnola, violando così una legge controversa. Rischia fino a 9 mesi di carcere. Alcuni manifestanti, oltre a lanciare bottiglie e oggetti contro le forze dell'ordine, hanno rotto vetrine e saccheggiato negozi. Seggi aperti in Niger, dove si elegge un nuovo presidente. Il secondo turno sembra svolgersi nella calma e questo rappresenta un altro esempio di successo democratico nella regione e per il paese, ancora tra i più poveri del continente e ostacolato dall'offensiva di vari gruppi jihadisti. I dettagli con il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini Coffi.
Un passo storico è stato definito così il secondo turno delle presidenziali in Niger, poiché sarebbe la prima volta che il paese riuscirà a ottenere un cambio di governo pacifico. Il favorito Mohamed Bazoum aveva raccolto il 39% dei 7 milioni e mezzo di votanti e dopo aver servito per 30 anni in politica non solo come deputato ma anche come ministro degli esteri e dell'interno per il presidente uscente Mahamadou Issoufou, Bazoum ha comunque 2 principali ostacoli da superare: il fatto di provenire da una minoranza araba e una forte opposizione anche all'interno del suo stesso partito democratico e socialista. Il suo rivale è invece Changi Usman, ex presidente del Niger all'inizio degli anni 90, deputato ed ex presidente dell'Assemblea nazionale. Al primo turno aveva raggiunto il 17% dei voti. Il Niger, membro della forza militare congiunta G5 Sahel, rimane comunque un paese minacciato innanzitutto da vari scandali di corruzione nel settore politico, economico e militare, da alti livelli di povertà e analfabetismo e da regolari attacchi lanciati dai differenti gruppi jihadisti che occupano gran parte del territorio occidentale.
Un albergo per il lievito madre, no, non stiamo scherzando, in un panificio di Uster alla periferia di Zurigo nell'ottobre dello scorso anno ha aperto i battenti il primo hotel svizzero per la pasta madre, ingrediente che nel periodo di confinamento si è diffuso in molte economie domestiche. Anna Maria Nunzi è andata a visitare per noi questo luogo.
Martin Mayer mi accoglie nel suo panificio di Uster, subito mi fa vedere un armadietto di legno senza porte appoggiato vicino al forno. È il mio albergo con una quindicina di stanze nelle quali soggiornano per 7 franchi al giorno i vasetti di vetro con la pasta madre dei clienti del panettiere.
Das ist jetzt die Idee ist entstanden.
L'idea, spiega, mi è venuta durante il primo confinamento, quando c'è stato un boom della produzione casalinga di pane, anche col lievito madre. Un impasto di farina, acqua e un pizzico di sale che viene lasciato fermentare a temperatura ambiente e viene contaminato da quelli che sono i batteri e i lieviti presenti nell'aria. Il lievito madre, detto anche lievito naturale, è un organismo vivo che va curato con la tecnica del rinfresco. La pasta ogni giorno va infatti nutrita con farina e acqua, ricorda Martin Mayer. Per la sua produzione di pane e pasticceria impiega ogni giorno le sue 4 culture di lievito madre, la più longeva, ha ormai 20 anni. Culture, dice, che col tempo migliorano, alle quali ci si affeziona proprio come ai figli. Ma a chi affidarla e quando si parte per le vacanze? Col suo hotel offre un nuovo servizio a coloro che hanno riscoperto l'arte del pane prodotto con la pasta madre. Poca gente, però, gli facciamo notare, in questi mesi parte per le ferie. Sì, sono tempi difficili, ammette il fornaio, ma parte delle stanze sono occupate, sempre più persone non proprio soddisfatte delle loro culture le portano qui da noi per un soggiorno wellness, come ad esempio il signor Bucher. Qualcosa a casa, racconta, è andato storto, la pasta madre ha una consistenza strana e da allora ho deciso di affidarla per una settimana ad un professionista come Mayer, nella speranza che possa, per così dire, guarirla. Oltre alle attente cure dei dipendenti, anche l'area del panificio, con tanti batteri e lieviti, ha un effetto, per così dire, positivo e contribuisce a migliorare la qualità delle culture. Quella della produzione di pane con lievito naturale è un'arte antica che Martin Mayer ha però scoperto qualche anno fa. Sono convinto che è il futuro per noi piccoli panettieri, sempre più sotto pressione per via della fabbricazione industriale. Il pane prodotto con lievito naturale non solo è più costoso e si conserva più a lungo, ma è anche più facilmente digeribile ed è sempre più apprezzato dai consumatori, si rallegra Martin Mayer. Molto fiero perché la sua panetteria oggi vanta uno dei più vasti assortimenti di pane a base di pasta acida a livello svizzero.
E questo era il nostro ultimo contributo, vi lascio allo sport e vi do appuntamento a questa sera.